l'ennesimo flop del Napoli, fermato anche dal Frosinone, dura contestazione dei 50.000 del Maradona ed ora anche l'Europa League si allontana.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi amici marziani e bentornati a Marte Sport Live dalle 13 alle 14 in vostra compagnia. Al microfono per voi Emanuela Castelli, regia, saluto e ringrazio Gigi Soriani, e già con il collega amico Gianluca Gifuni abbiamo affrontato qui su Radio Marte nell'ora precedente di Forza Napoli Sempre il tema caldo, no? Un Napoli che pareggia contro il Frosinone, che lo fa in maniera estremamente deludente. Tutti si aspettavano, o quasi tutti, uno switch, no? Una sorta di resurrezione pasquale da parte del Napoli dopo quei 13 minuti estremamente belli e convincenti giocati nel secondo tempo contro il Monza. Tutto questo non è accaduto, il Napoli è tornato a fare il Napoli di quest'anno, quindi parente assai lontano, sembra quasi uno sconosciuto rispetto a quanto fatto vedere nella passata stagione. Tutto questo accaduto sotto gli occhi di un Luciano Spalletti commosso per l'accoglienza del pubblico, un pubblico che invece ha riservato una durissima contestazione proprio ai calciatori del Napoli, che si sono andati a prendere fischi e cori sotto la curva A e sotto la curva B alla fine della partita. Una partita, lo dicevamo, deludente. Adesso quali sono le prospettive per gli azzurri? Altre 6 partite, sono troppe le partite che stiamo dicendo devono essere la partita della riscossa, insomma, del Napoli che deve centrare l'Europa. Adesso ci crediamo ancora, ma soprattutto ci crede il Napoli? Proviamo a chiederlo al nostro primo ospite e do il bentornato su Marte ad Enrico Varriale. Bentornato Enrico.
Buongiorno Emanuela, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
Enrico, io ho letto il tuo post su X, devo dire lo condivido nel mio piccolo pienamente. Hai parlato di una squadra, di un De Laurentiis che ha commesso tanti errori, li ha commessi giustamente la società sportiva Calcio Napoli, però questi giocatori davvero sono incomprensibili, inguardabili.
Sì, ma infatti ieri la cosa che è emersa è proprio questa: gli errori della società, in primis del presidente, che è stato quello che si è assunto le responsabilità per aver fatto tutto da solo sostanzialmente. Ricordo che in questi giorni, insomma, sostanzialmente eravamo alla vigilia dello scudetto del Napoli, capolavoro di Luciano Spalletti, di Giuntoli, dello stesso De Laurentiis per la sua parte. Si parlava di un Napoli che era perfetto e De Laurentiis nel corso della festa scudetto si lascia andare a quella frase che oggi secondo me rimbomba anche nella sua testa. Questo Napoli è così forte che lo potrebbe allenare chiunque. Ecco, no, non lo poteva allenare chiunque, e probabilmente quel Napoli ha cominciato a non essere più una squadra da quella sciagurata decisione, diciamo così, di sostituire Spalletti con Garcia. Detto questo, però, le attenuanti per i giocatori sono finite da tempo, e ieri oggettivamente la cosa che è balzata agli occhi è stata proprio la scarsità di motivazione, di orgoglio, di impegno, di attenzione della squadra. Perché io invito tutti a riguardarsi il modo in cui nasce il secondo gol del Frosinone, il gol del pareggio, di che dire. Era appena finito praticamente il cooling break, i giocatori avevano parlato con Calzona che si preparava a fare il cambio, che sulla carta era quello diciamo così che portava alla sostituzione di Zielinski, e la squadra è come se, insomma, con il break non fosse finito, erano tutti fermi, la palla si è sviluppata un'azione anche scolastica sulla fascia destra, dice, del Frosinone, tutti fermi sulla fascia, tutti fermi al centro dell'area, Rachmani che si è perso ancora una volta l'attaccante, e così fai 2-2, e cioè, obiettivamente una partita che comunque, ripeto, sarebbe stata impresa difficilissima centrare la Champions League. I 13 minuti di Monza erano stati l'ultima illusione stagionale, però a quel punto tu l'avevi raddrizzata una partita che cui avevi sprecato tantissimo, in cui comunque il Frosinone aveva sbagliato il calcio di rigore, ma tu comunque una ventina di minuti dalla fine avevi rimesso in piedi la situazione. Un minimo di amor proprio, di orgoglio, di forza, diciamo così, di carattere, in quel caso si deve mostrare per forza. Se non lo mostri, si evidenzia secondo me un problema più grosso, che secondo me non verrà risolto solo col cambio di un allenatore. Qui c'è da fare una mezza rivoluzione o comunque di incidere fortemente sull'organico, perché ci sono troppi giocatori che secondo me hanno staccato con la testa riguardo al rimanere al Napoli. I motivi possono essere tanti e andranno anche indagati pure questi, secondo me, però diciamo che sono tanti i giocatori che secondo me non ci sono più con la testa a Napoli, non solo quelli che sappiamo che andranno via sicuramente come si rischi e come Osimhen, ammesso che ci sarà chi pagherà questa clausola rescissoria da 130 milioni, che l'anno scorso sembravano pochi, adesso insomma li ritrova pure chi te li dà. E però oggettivamente ci sono anche altri giocatori che secondo me non si sentono più a casa a Napoli, e questo oggettivamente è uno dei problemi grossi che De Laurentiis si dovrà trovare ad affrontare.
339-666-9990, ci arrivano tantissimi, veramente tantissimi messaggi. Vergogna senza precedenti, senza dignità, hanno disonorato lo scudetto, la città e i tifosi. Così Lello da Quarto: buongiorno, costringere Meret a giocare per concetto frequentemente con i piedi vuol dire esporlo a quello che è successo, recando danni a lui e alla squadra, non capisco il motivo. Così Antonio D'Aversa. Ecco, la costruzione dal basso è una delle prime imputate per quanto successo ieri, quell'errore marchiano di Meret che praticamente favorisce il gol di Khedira. E questa è diciamo un mantra che dovrebbe essere evitato in momenti così critici, soprattutto in momenti in cui il Napoli sembra perdere totalmente la concentrazione e la precisione.
Sì, Emanuele, questo per carità è stato un errore grave quello di Meret, però nel calcio gli errori ci stanno, cioè se tutte le partite fossero perfette e nessuno sbagliasse mai non ci sarebbe mai un gol, e le partite perfette finirebbero 0-0, no? Diceva il grande Annibale Frossi. In realtà io ricordo che anche il primo Napoli di Spalletti a Empoli conobbe una giornata negativista, sì, anche quella, mi pare finì 2-2, con un errore di Meret pressoché simile, no? Tirò addirittura la palla addosso al calciatore dell'Empoli e la palla finì in porta. Il problema è che al di là dell'errore singolo, perché poi da un lato c'è l'errore su quella nefasta azione del primo pareggio del Frosinone, però nel primo tempo c'era stato diciamo così il miracolo sul rigore sbagliato da Sulè. È il complesso della prestazione degli azzurri che grida vendetta, perché oggettivamente, cioè tu pur sbagliando tutto quello che potevi sbagliare, Osimhen ha fallito dei gol ieri che francamente sono incomprensibili, però tu la partita l'avevi raddrizzata, e se ci metti un pizzico d'attenzione contro una squadra che fuori casa mi pare che ha fatto 4 pareggi fino adesso, ha vinto solo una volta in stagione in Coppa Italia con Napoli, e anche lì l'orgoglio di riscattare almeno quel 4-0 che rimarrà negli annali della storia del calcio della società frusinate, manco quello è servito a dare un pizzico di orgoglio, di voglia, di grinta a una squadra che, ripeto, sembra, ma non lontana parente, sembra proprio un'altra cosa, sì, rispetto a quella che 12 mesi fa ha vinto lo scudetto. Allora ripeto, secondo me la cosa giusta da fare in questo momento per i tifosi, che tra l'amarezza sinceramente non è che possono fare molto, ma soprattutto quello che resta alla società, è capire che cos'è che si è rotto. E io un'idea ce l'ho, credo che oggettivamente l'ambiente del Napoli non è più un ambiente che con questo tipo di situazione vada avanti, c'è bisogno di ricostruire. Tu mandi via gli allenatori, perché un allenatore è uno e i giocatori sono tanti da mandare via, ma lì bisogna ricostruire veramente un rapporto di spogliatoio con chi è realmente interessato a rimanere a Napoli. Io credo che ci siano giocatori che davvero non sopportino più in qualche modo la presidenza De Laurentiis, perché insomma, mi pare chiaro che ci sono dei giocatori che non sposano più un certo tipo di concetto, perché per carità io credo che quest'anno vincere lo scudetto nuovamente sarebbe stato difficile, però sapere che gli obiettivi della società, e cioè centrare la Champions League, sono obiettivi vitali per questa squadra se puoi rimanere a certi livelli, è una di quelle cose che devi sposare. Se non lo fai, vuol dire che evidentemente la tua testa sta già da un'altra parte e puoi inseguire nuovi traguardi professionali da altre parti. E quello che è mancato a Napoli quest'anno è quello che è uno degli errori grossi del presidente De Laurentiis, che ha ritenuto di poter fare tutto da solo, mentre invece le grandi squadre, i grandi club, le grandi società si mantengono soprattutto su gente che sa tenere in pugno il gruppo dei calciatori. Il calcio non è così semplice come viene raccontato, è fatto di tante cose, è fatto di rapporti umani, è fatto, come dire, di
e anche di figure giuste al posto giusto, che poi riescano a far quadrare un po' tutti questi tasselli,
e che soprattutto abbiano carta bianca, perché poi la verità è questa, cioè l'anno scorso Spalletti e Giuntoli si erano in pratica quasi isolati, avevano in pratica quasi isolato la squadra in una bolla, perché hanno detto si fa come diciamo noi, poi a fine anno hanno mollato e sono andati via.
Vedremo come come sì. evolverà insomma questa situazione?
Il discorso è proprio quello, ripeto, perché lì non basta neanche, io sai, i nomi che si fanno in questi giorni, che per carità sono anche molti di voci, a Conte continua a credere poco, pur tifando per questa soluzione, fosse Conte l'allenatore del Napoli, credo che si risolverebbe una buona fetta dei problemi, perché Conte te fa accostare nello spogliatoio, soprattutto sì. è stato sempre bravissimo a creare gruppi forti, coesi, con obiettivi comuni che sono stati portati
prendendo anche squadre da situazioni abbastanza complicate.
Assolutamente, assolutamente. Ma posto che appunto venga veramente Conte, ripeto, credo che sia un'ipotesi francamente difficilmente praticabile. Ma se venisse anche Conte, tu devi dare a Conte la possibilità di avere quantomeno degli interlocutori in società che lo assecondino e che soprattutto...
altrimenti non ci viene neanche.
No, ma se no non viene, cioè, l'unica garanzia sarebbe questa, cioè che lì arriva un allenatore che, guardate, insomma, io gestisco io, e Conte forte addirittura è uno che vuole mettere bocca anche per quello che riguarda calciomercato, scelta dei giocatori e quant'altro. Come potrebbe essere questa un qualche cosa di coniugabile, di condivisibile con la gestione del presidente Laurenzi, per me è abbastanza complicato e difficile. Però
vedremo.
Adesso ci vuole la rifondazione, perché credo che davvero insomma, gli alibi sono finiti per tutti.
Vedremo, parole sante, in effetti, insomma, staremo a vedere che cosa succederà. Intanto ti ringraziamo, che è sempre un piacere parlare di calcio con te.
Grazie e buona giornata.
Grazie ad Enrico Varriale. Noi voliamo in pubblicità. 339-666-9990. Ci state scrivendo in tantissimi. Leggo prima di andare in pubblicità il messaggio di questo nostro ascoltatore che dice: faccio chilometri da Foggia per vedere tutte le partite in casa e non lasciare il Napoli nel momento di maggior difficoltà. Ora siamo stanchi di vedere questo scempio. Pubblicità, torniamo tra pochissimo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Ed eccoci tornati, sono le 13:20 di questo lunedì amaro, no? Perché il Napoli ha pareggiato contro il Frosinone, una partita che bisognava assolutamente vincere e portare a casa. Lo stesso Calzona ha cercato di trovare delle spiegazioni che motivassero tutto ciò che non è andato nella partita di ieri, che non sta andando in questa stagione maledetta degli azzurri. Tantissimo il malcontento da parte dei tifosi, anche qui, non solo allo stadio, ci arrivano veramente tantissimi messaggi al 339-666-9990, come quello di Massimo Perfetto, che dice: onestamente questa gentaglia, addirittura che veste la maglia, non merita più tutto questo interesse e passione, sono nauseato ormai, è come amare una donna che non ti è fedele, una brutta sensazione. Ciao Emanuela, siamo in attesa di acquistare i biglietti per Empoli, noi ci saremo come sempre. Loro così, Mauro da Bologna, perché poi in effetti va detto, va ripetuto, i tifosi ci sono sempre stati, così come i gruppi organizzati hanno seguito sempre la squadra anche in trasferta. La contestazione è arrivata forse anche tardiva, c'è stato un grandissimo appoggio nei confronti dei calciatori e della proprietà fino a questo momento, poi adesso insomma effettivamente le cose stanno andando talmente tanto male, in maniera talmente tanto inspiegabile, che anche i tifosi, pur contestando, comunque non vengono mai a mancare. I calciatori probabilmente, come dice Mauro da Bologna, dovrebbero ritrovarsi e tributare loro la giusta riconoscenza, insomma anche il giusto rispetto, come ci dice qualcuno proprio al nostro numero WhatsApp. Vediamo che cosa ne pensa di tutto questo, di quella partita maledetta di ieri pomeriggio, di ieri all'ora di pranzo. Francesco Modugno, ciao Francesco, Sky Sport.
Buongiorno. Beh, ti dico che il sentimento, la passione del tifoso vero è a oltranza.
Sì.
E quindi anche nella sofferenza, nei momenti difficili. Poi sono quelli così che occasionalmente godono e si beano di bei momenti, che quando c'è da festeggiare scendono in piazza, e quando si mette male ti voltano le spalle. Ma sono quelli di ultimissima generazione, quelli abituati troppo bene. La storia del Napoli è ben altra. Ma basta andare così a scorrerla un po', basta guardarsi indietro. Quante stagioni balorde di ansie, di paure, rischiando la Serie B. Questa è una stagione complicata, sì. Disgraziata, ciascuno poi la può etichettare come vuole, di quelle che prima finisce meglio è, però poi sentimento, passione, questi fattori qui non possono mancare in chi tira il Napoli davvero.
Allora Francesco, ci arriva un messaggio da parte di Gaetano molto critico anche nei nostri confronti. Avete massacrato Garcia, avete umiliato Mazzarri, niente di meno umiliato, e ora non dite niente ad un allenatore che con le sue fissazioni sui giocatori non mette in campo chi merita e non riesce a leggere le partite e si permette anche di dire che non siamo una squadra. Ma perché? Lui è un allenatore moderno? Voglio sentire la tua.
Io non penso che qui si sia innanzitutto mortificato e maltrattato, esatto, qualcuno, esatto. Si è soltanto accompagnati con una narrazione secondo me sempre molto seria, equilibrata, dettata al buon senso, magari anche dai momenti, perché ci sta che ci si possa così farsi un po' prendere da certe situazioni, però penso che non sia mai mancato il rispetto, e ci mancherebbe, verso due allenatori, esatto, che sono arrivati qui ciascuno con storie e propositi importanti. Calzona, che io nella quotidianità vivo così come ho fatto con Garcia e con Mazzarri, è uno di quelli dedito al lavoro in maniera assoluta, che si sta mettendo sacrificio, passione e il lavoro enorme da un punto di vista quantitativo e direi anche qualitativo, perché se parli con i calciatori ho il privilegio in tal senso di poterlo fare, c'è grande considerazione e stima per l'uomo, per l'allenatore, per i metodi, per le idee, però poi ci sono delle stagioni come queste nelle quali, come dico spesso, più che vorrei ma non posso e vorrei ma non riesco, e chi si approccia ogni volta ad ogni partita pensando che possa essere quella giusta per dare continuità a certi atteggiamenti, a certe prestazioni, e poi ti ritrovi come ieri invece, ecco, a lasciare il campo giustamente tra i fischi. La gestione di Calzone è fatta di tante cose buone e poi anche elementi sui quali si può avere visioni differenti, però non penso che ci sia stato un trattamento così astioso nei confronti dei precedenti e al tempo stesso così a tutela di Calzona. Penso che si provi a fare il nostro lavoro con uno spirito critico serio quanto più serio possibile.
È esattamente così. Allora, 6 partite alla conclusione di questo campionato, l'Empoli, a partire appunto dall'Empoli sabato in trasferta, poi ci sarà la Roma, l'Udinese, il Bologna, la Fiorentina e infine il Lecce. Con che spirito si affrontano queste 6 partite? C'è ancora una residua speranza di Europa League? La matematica ovviamente non condanna al momento neanche la qualificazione in Champions, ma onestamente mi sembra che la condanna sia espressa dal Napoli stesso, no? Dal suo gioco, insomma, dalla sua discontinuità.
Mi ero appellato scherzando all'ultimo emendamento della mia Costituzione che diceva il diritto dovere di provarci almeno, ma così diventa complicato, cioè,
molto.
Anche io mi ritrovo senza possibilità e senza difesa delle mie, non idee ma quantomeno le speranze di raccontare qualcosa di bello. Al di là dell'aritmetica, oggi la grande domanda è qual è il Napoli che possa pensare di provarci. Quello visto troppe volte quest'anno onestamente non ce la può fare, no. E ti dico di più, vedi, e torno al discorso di prima, perché l'onestà intellettuale spero non ci manchi mai, onestamente questo Napoli non lo meriterebbe nemmeno,
no.
Non lo meriterebbe nemmeno, non lo meriterebbe, perché al di là dei punti che hai in classifica c'è un valore che io riconosco a questa squadra, del quale ho piena contezza e che mi fa essere ancora più deluso, perché sai, se parti da campione d'Italia ritrovarti lì a lottare per l'Europa League è veramente cosa triste, però è un traguardo, è un obiettivo, questa squadra questa volta ha il dovere di scavarsi dentro e trovare delle motivazioni suppletive. Poi sai, chi non è entusiasta e chi non vuole può sempre dire non me la sento, però chi va in campo è chiaro che deve provare a raggiungere il massimo, ma io in questo senso non ho dubbi. Io sulla professionalità dei giocatori, sulla voglia di provarci, ma neanche un minimo dubbio. Poi ci sono delle stagioni come queste nelle quali le cose vanno male, ma io l'uomo e i professionisti non li metto mai in discussione. In questo momento discuto le prestazioni dei giocatori, quelle sì non sono di livello, ma mai mi permetterei di dire che c'è gente che, diciamo, epitetiche, sono molto social di questi tempi.
Allora, ti arrivano tantissimi messaggi. Un nostro ascoltatore Massimo dice: tu stai a Castel Volturno e sono ormai i tuoi amici, fai sempre scudo, ma credo che l'umiliazione vissuta quest'anno è la stessa del 97-98. Io sinceramente non credo che faccia scudo, credo che, poi dopo sarà stesso Francesco a rispondere, però credo che semplicemente analizzi le situazioni che vive costantemente, analizzarle dal di dentro ti permette di avere anche una prospettiva diversa, no Francesco?
È un privilegio di cui so che posso godere, lavorando a Sky posso farlo, al di là dei rapporti sì, è chiaro, nella quotidianità poi diventano anche di amicizia, ma io non penso, basta risentire e tornare dietro, no?
Certo.
Fare rewind e a riascoltare l'ultima risposta che ho dato, io penso che c'è stato da criticare le prestazioni, quanto espresso dal campo, quanto fatto e soprattutto non fatto, non sono certamente il tipo che lesina commenti e giudizi. Poi penso che sia anche una questione di educazione, di stile, di rispetto, di magari anche della possibilità di avere, ecco, delle prospettive differenti, che sono quelle di chi il calcio lo fa e lo vive da dentro, penso avere anche un linguaggio differente. Se qualcuno si aspetta che io prenda a malo modo l'uomo e il professionista, no. Lo farei soltanto se sapessi o vedessi che c'è qualcuno che non si impegna, ma onestamente io non penso di poter dire una cosa del genere.
Guarda, molto rapidamente ti voglio leggere questo messaggio di Paolo da Casoria, te lo riassumo perché è molto lungo. Dice che in realtà però, a differenza di quanto sta accadendo attualmente, i giocatori, anche quando il Napoli era in Serie C e in Serie B, la sudavano la maglia combattendo fino all'ultimo minuto, e chiude dicendo: oggi sembra di vedere un Napoli che spegne l'interruttore e non c'è più, c'è tantissima delusione, Francesco, da parte dei tifosi, è comprensibile.
Ma è una delusione legittima, comprensibile, diffusa, che è di tutti. È chiaro che il giudizio è pesantemente critico, ci mancherebbe. Sudare la maglia che significa? Io ieri a bordo campo, ieri i calciatori li ho visti correre, li ho visti sudarla la maglia e poi fare una brutta prestazione. Ci sono anche stagioni e momenti come questi. Ripeto, non si ha tantissima memoria. Ci sono delle stagioni meravigliose, come quella passata, nelle quali magari ci sono stati altri club, altre società e altri tifosi che hanno sofferto, e non penso che in quel caso quelli lì non abbiano sudato la maglia, perché questo significherebbe svuotare anche i nostri di successi. Se Napoli l'anno scorso ha dominato perché gli altri non hanno sudato la maglia, che vittoria è? Le maglie le sudano tutti. Poi ci sono dei momenti nei quali riesci, vinci, piaci, ti diverti, entusiasmi, raccogli consensi e applausi, e altri come questi nei quali stai facendo male, molto male, e c'è chiaramente un sentimento di questo tipo tra la gente. Sudare la maglia, no.
È così.
Non è una prospettiva che mi appartiene di analisi. Ripeto, se io sapessi o vedessi che c'è qualcuno che in campo tira la gamba o fa una corsa in meno, stare il primo a dirlo.
Certo.
Eventualmente posso dire che corre male, ma non che non corre. Non correre è una cosa, correre male è un'altra. Ieri infatti Calzona diceva, questa è una squadra che non riesce a fiutare il pericolo. Non è che ha detto è una squadra che non vuole difendere. Sì. È una squadra che in questo momento sbaglia, fa errori.
E ha detto anche una squadra che rincorre e non corre, quindi non ha detto una squadra che sta sulle gambe e non vuole giocare.
Per quelli che non riescono, magari, voglio dire, ad avere una visione più globale, a rincorrere si fa più fatica che correre. Pensa te, quindi non è gente che non la suda, suda e la suda pure male.
È così, ti ringraziamo Francesco per essere stato con noi, ti seguiamo come di consueto su Sky Sport.
Ciao a tutti,
grazie.
Buona giornata.
Grazie a Francesco Modugno. Noi vogliamo in pubblicità perché siamo abbastanza in ritardo. 339-666-9990. Dopo leggo gran parte dei vostri messaggi perché sono veramente centinaia, e vi ringrazio. Tra pochissimo.
Marte Sport Live.
Eccoci qui, eccoci tornati a Marte Sport Live. Fino alle 14 saremo in vostra compagnia. Ci state scrivendo in tantissimi al 339-666-9990. I gol che prende il Napoli sono fotocopie: palla alta su Mario Rui, discesa sulla destra con cross, difensore a 2 metri dall'attaccante, gol di testa. Così Lello da quarto. Poi invece, diciamola tutta, difficilmente troveremo un giornalista che si mette contro il presidente perché non potrebbe più lavorare. Ma non è, ragazzi, non è assolutamente così. Ma secondo voi i giornalisti vengono pagati da De Laurentiis? Ma davvero fate? Noi giornalisti, chi sta a Castelvolturno come chi va a vedere le partite allo stadio, non fa altro che esercitare la propria professione. Andare allo stadio non è andarci da tifosi, è andarci da giornalisti, da professionisti, da persone che devono analizzare una squadra. E non mi sembra che a mezzo carta stampata o che i microfoni, ad esempio qui di Radio Marte, si lesinino critiche nei confronti della proprietà come nei confronti dei calciatori. Penso che stiamo dicendo esattamente questo. Quindi io vi pregherei di non partire con questo preconcetto che, pur di andare allo stadio a vedere la partita del Napoli, noi giornalisti ci vendiamo per questo biglietto gratis in tribuna stampa, perché davvero non rendete giustizia alla nostra professionalità, ma neanche, devo dire la verità, proprio un po' di decenza umana, devo essere onesta, perché se ci si vende davvero per così poco diventa piuttosto complicato, poi diventa sgradevole, insomma, sentire sempre queste accuse sotto in tanti che la pensano così. Detto questo, però, io vado al telefono, dove da qualche istante sta seguendo questa interessante discussione il collega del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione. Ciao Pasquale, bentornato su Marte.
Ciao, buongiorno a tutti.
E niente, purtroppo c'è sempre questa critica, anche, diciamo, vabbè, ci sta, insomma, democratica nei confronti dei giornalisti, ma davvero la trovo un po' pretestuosa in questi casi. Allora, detto questo, Pasquale, ieri il Napoli ha pareggiato, un punto che sa di sconfitta, che sa di 2 punti persi. Tra l'altro l'ha fatto davanti agli occhi di Spalletti, uno Spalletti commosso rispetto all'accoglienza, no, che gli è stata rivolta dagli oltre 50.000 del Maradona. Chissà cosa avrà pensato però di questa squadra, perché è una squadra difficilmente decifrabile. Tu oggi hai scritto un bell'articolo proprio sul Corriere dello Sport.
Ma sì, avrà sicuramente notato le differenze con il Napoli della scorsa stagione, perché questa è completamente un'altra squadra che ha perso tanti di quelle prerogative che aveva la scorsa stagione e che l'hanno portata a diventare la squadra più bella d'Italia, forse anche d'Europa a tratti. Ovviamente ieri il Napoli ha perso l'ennesima occasione per inseguire questo posto in Europa, l'ha persa in una partita in cui ancora una volta ha dimostrato di non avere nemmeno carattere, perché io prima di poi di analizzare i problemi tecnici e tattici mi soffermo anche sull'aspetto
mentale,
psicologico, no? Mentale. Perché insomma io ho visto una squadra che svuotata, che non riesce nemmeno a scuotersi, che non riesce nemmeno a essere punta nell'orgoglio, e questo credo sia un segnale di linea piatta che è veramente preoccupante, perché ognuno nell'ambito del suo lavoro, delle cose che fa e di tutto quello che gli succede nella sua professione ha dei momenti in cui, sai, viene colpito, cerca di reagire, si scuote. Invece questo Napoli non dà segnali di riscossa mai, come se incassa ma non riesce a reagire. E questo credo sia il primo aspetto che si nota in maniera evidente, no? Se vogliamo aprire la parentesi della difesa che prende sempre gol, dell'attacco che non riesce a concretizzare tutto quello che crea, di una squadra che sembra divisa fra titolare e riserve, per cui ormai da un po' di tempo i cambi non riescono a essere mai decisivi. Ecco, i temi sono tanti e ovviamente andrebbero sviscerati nel dettaglio, però insomma la fotografia del momento è di un Napoli che è veramente preoccupante.
Napoli preoccupante, ci sono tanti nostri ascoltatori che al 339-666-9990 rimproverano Calzona di fare sempre gli stessi cambi. Ieri non li ha sfruttati neanche tutti e cinque, ne ha fatti solo tre, e rimproverano Calzona adesso, ma anche Mazzarri e Garcia in precedenza, di essersi affidati sempre agli stessi. Ma probabilmente questa è la spia di un mercato sbagliato, non di una scelta sbagliata di tutti e tre gli allenatori, credo.
Sì, è vero, ma non del tutto, perché stamattina io ho fatto l'esempio di Simeone, no? Adesso Simeone, insomma, l'anno scorso credo sia stato probabilmente uno degli uomini più decisivi dalla panchina, sì, nell'annata dello scudetto, no? Ricordiamo i gol con la Roma, ad esempio, che decise la partita molto difficile nel finale. Ma tanti altri gol pesanti che ha fatto a Milano, insomma tutte queste partite che ha deciso entrando dalla panchina. Ebbene, nelle ultime 10 partite, cioè 900 minuti, Simeone ne ha giocati 67.
Ecco.
Questo dà la fotografia di come, secondo me, ovviamente Calzona si è affidato ad un gruppo. È una scelta che un allenatore può fare, però probabilmente la sua scelta di affidarsi esclusivamente ad un gruppo ristretto di titolari ha creato una spaccatura psicologica con il resto della squadra, per cui io ho la sensazione che quando entrano i giocatori dalla panchina non riescono più a dare il loro contributo. Secondo me non si sentono coinvolti in questo progetto. Ripeto, l'esempio di Simeone, che a livello di garra, di carica agonistica, di personalità, credo non possa essere discusso da nessuno, ecco, è un esempio che secondo me dà l'idea di quella situazione che si è creata all'interno dello spogliatoio.
Pasquale, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti leggiamo come di consueto sul Corriere dello Sport.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie a Pasquale Salvione. Io volo invece all'altra linea telefonica, dove ho il piacere di ritrovare mister Massimo Morales. Bentornato su Marte, mister.
Salve a voi.
Allora, mister, un Napoli veramente indecifrabile, altalenante, discontinuo, anzi continuo nella discontinuità, quindi una forma di continuità l'ha trovata. 6 partite alla fine del campionato. Su cosa può puntare un allenatore per poter far rinascere almeno un po' quel senso di orgoglio ferito che i calciatori pure dovrebbero provare, anche viste la durissima contestazione del Maradona?
Ma in questi casi un allenatore va ad attingere alla propria esperienza fatta, no? Nel corso degli anni, però è chiaro che sicuramente non è stato aiutato dalla società in questo, perché Calzona ha fatto un po' la fine degli altri due che sono stati più o meno delegittimati, Garcia proprio ancora prima che si iniziasse, poi l'esonero è avvenuto successivamente, quasi ineluttabile. Mazzarri, nel momento in cui sembrava stesse per ingranare, è stato salutato insomma abbastanza elegantemente, e Calzona, nel momento in cui stava provando a raddrizzare una stagione nata e proseguita male, gli è stato detto: sai, tu non sarai l'allenatore la prossima stagione, e io vi garantisco, da allenatore grande o piccolo che sia, che questo vogliono sentire i giocatori. Cioè, nel momento in cui un allenatore non ha per vari motivi la fiducia e il supporto di una società, anche inconsciamente scattano dei meccanismi che fanno sì che poi Calzona dopo la partita dice: non siamo stati squadra. Volevo vedere se sei squadra nel momento in cui sai che chi ti sta guidando non è quello che poi sarà, no? Successivamente. Esatto. E ha voglia di dire: i giocatori sono professionisti, ci mettono l'anima, vogliono raggiungere gli obiettivi. Per carità, è tutto vero, però si innescano dei meccanismi psicologici nell'atleta, e questo non è solo la mia opinione, ma di coloro che fanno i psicologi di mestiere, che non dà il 100% e l'unità di squadra non si vede. Quindi cosa farà Calzone le prossime 6 partite lo vedremo, magari lui stesso con la testa e agli europei, perché poi dovrà guidare una nazionale a fare gli europei.
Massimo, molto rapidamente perché siamo prossimi alla pubblicità, volevo chiederti, secondo te Calzona sta commettendo l'errore di affidarsi sempre allo stesso gruppo ristretto di titolarissimi, oppure se lo fa è perché non riesce a ravvedere qualità in questo momento utili alla squadra da parte dei nuovi innesti che quest'anno non hanno dato alcun contributo neanche con Garcia e con Mazzarri?
Ma Calzona lavora sull'immediato, quindi l'immediato significa i giocatori che secondo lui sono più forti e che stanno più in forma, e probabilmente sono quelli che giocano sempre. Perché dovrebbe andare a rischiare giocatori che sono ancora un'incognita per vari motivi, evitando poi di far giocare dei titolari? E poi l'allenatore cerca di fare punti affidandosi a quelli che lui ritiene migliori, e queste sono le formazioni che ne escono fuori. Poi magari sì, sulla carta potrebbe dare fiducia un po' più a lui questo o quello, però io credo che
ieri sono tre cambi, no? Ha sorpreso un po' tutti il fatto che nonostante il Napoli non riuscisse a reagire anche al secondo gol subito ad opera del Frosinone, che Calzona non abbia effettuato, no, tutti i cinque cambi a disposizione, si sia fermato praticamente a tre. È un segnale di sfiducia nei confronti di chi è in panchina? Cioè è un segnale preoccupante, oppure è stata una scelta, diciamo, tecnica dettata, non so, da qualche principio, da qualche idea precisa?
Entrambe le cose, perché io faccio una scelta tecnica anche perché magari non mi fido più di tanto di chi è in panchina. Quindi difficile capire adesso se è andato prima l'uovo o la gallina, no?
È molto difficile.
Una cosa non esclude l'altra.
Molto ma molto complicata, insomma, situazione del Napoli. Fiducia per l'Europa League, oppure dobbiamo abbandonare, i tifosi devono abbandonare anche questo sogno residuale, insomma?
Ma no, magari si innescano meccanismi di rialzo nei giocatori, nell'allenatore sicuramente, perché ci terrà a fare bella figura prima di salutare la compagnia, però è complicato dire che tipo di reazione, perché ormai non è più un fatto tecnico tattico, certo. Ormai è un fatto di motivazioni, e bisogna capire se queste motivazioni si innescheranno, se l'allenatore saprà innescarle. Poi sai, allenatori sì, però poi i calciatori devono anche automotivarsi, sapersi automotivare. È molto complicato dirlo.
Molto complicato, staremo a vedere cosa diranno le prossime sei giornate di campionato. Nel frattempo ti ringraziamo Massimo per essere stato con noi, ti auguriamo buon lavoro.
Sì, grazie a voi, alla prossima.
Grazie a Massimo Morales. Noi voliamo in pubblicità. 339-666-9990. Vi leggo tra un istante.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, siamo in dirittura d'arrivo, ma abbiamo due ospiti con i quali mi fa piacere continuare a parlare, ad analizzare il Napoli, la partita di ieri, le prospettive per il futuro. Quindi do il bentornato su Marte a mister Gennaro Scarlato. Bentornato Gennaro.
Ciao, buon pomeriggio, grazie.
E do il bentornato su Marte al responsabile delle pagine sportive del mattino, Francesco De Luca. Ciao Francesco.
Buongiorno e un caro saluto a Gennaro.
Ciao grande Francesco, come stai?
Bene, bene.
Allora ragazzi, diciamoci la verità, ieri una partita veramente che ha confermato, no, tutti i dubbi, tutte le delusioni della stagione in corso. Francesco, parto da te perché ho letto il tuo fondo proprio sul mattino in cui parli degli 11 campioni d'Italia su 11 che ieri sono stati schierati ovviamente da Calzona, una vittoria appunto buttata al vento, e definisci questo gruppo un gruppo sfaldato da ristrutturare. Partita pessima, prestazione assolutamente non convincente, sei partite ancora da giocare, quali prospettive per questo Napoli?
La prospettiva di cercare di conquistare un posto in Europa League, consapevoli che sono stati buttati al vento tanti punti, giusto per restare al periodo di Calzona, i due punti a Cagliari, i due punti contro il Torino, i due punti contro il Frosinone, avrebbero messo il Napoli nella condizione di trovarsi davanti all'Atalanta che avesse fatto queste tre vittorie. Magari poi le vittorie aiutano a vincere, come sappiamo, e quindi avrebbero creato anche un nuovo clima. C'è un clima così nel Napoli, cioè ieri Calzona è stato per la prima volta, e non sono neanche passati due mesi da quando ha preso questo incarico, è stato duro nei confronti dei giocatori.
Sì.
Ha praticamente detto che questa è una squadra anarchica dove ognuno va po' per i fatti suoi, che non, è, che non viene ascoltato. E quindi non lo so, probabilmente in questo momento Calzona è molto amareggiato e non vorrebbe intestarsi il fallimento di questa stagione, che insomma relativamente di cui lui relativamente sarà responsabile, appunto perché è arrivato a fine febbraio. Però cosa dire, bisognerebbe cercare di serrare i ranghi e arrivare a, a questo piazzamento in Europa League, che per una squadra appunto sfaldata e già con la testa altrove, una squadra che ci aveva fatto un po' illudere con quel quarto d'ora contro il Monza nel primo tempo, però insomma si segue il Napoli all'inizio della stagione, sai, questa squadra ha vissuto di troppi bassi e di pochissimi alti, pochissimi acuti, e quindi era prevedibile questo, questa partita di ieri e questo finale.
Gennaro Scarlato, tra l'altro ex capitano del Napoli, conosci benissimo l'ambiente ovviamente, e vorrei chiederti una cosa. Calzona è stato accusato, continuano ad arrivare tantissimi messaggi al 339-666-9990 di non saper gestire benissimo i cambi, di essersi incaponito con i titolarissimi. Di Lorenzo ha detto: noi giocatori abbiamo dato e stiamo dando sempre il 100%, certo non ci riescono delle cose, non stiamo facendo bene, però stiamo dando tutto. Ecco, io volevo chiederti da allenatore da ex calciatore, cosa è scattato nella mente di questi calciatori? Stanno davvero dando secondo te il 100%? O c'è qualcosa che li blocca, che non gli fa dare in campo tutto ciò che potrebbero?
Ma l'impegno diciamo che ce lo mettono sempre, però non basta, secondo me bisogna dare qualcosa in più. Quando magari alcune cose non vengono, ne subentrano altre. Mi riferisco a quella cattiveria agonistica, quella determinazione di recuperare palla, anche un fallo tattico, che becco un'ammonizione. Cioè non c'è reazione sotto questo aspetto, sembra che è una squadra abbastanza piatta, che vedi nelle ultime partite bastava, doveva aspettare lo schiaffo per poi svegliarsi. Questa diciamo che l'hanno approcciata anche in maniera corretta, sì. Però è durato troppo poco, cioè tu hai preso due gol, è vero che hai fatto tanti errori, perché Meret lo stesso sul rigore sbagliato da Sulese, c'è stato un altro errore, poi nel secondo gol di Khedira c'è stato un altro errore. Quindi mi chiedo come si può fare tutti questi errori una squadra che l'anno scorso ha vinto lo scudetto, perché per 10-11esimi era quella lì, parte Østergaard che era in panchina l'anno scorso, quindi praticamente non era cambiato nulla. Quindi mi viene anche un po' così da ridere quando dicono siamo bloccati, ma bloccati di cosa? Scusatemi, ormai siete arrivati a un punto dove se non c'è reazione vuol dire che non ci può essere all'altezza della situazione.
In effetti non hanno dimostrato di essere all'altezza in questa stagione. E quindi vengo subito da te, Francesco, perché il Napoli così descritto, secondo me anche in maniera molto ragionevole e razionale, no, da mister Scarlato, è un Napoli che non offre tante prospettive floride, diciamo, per il futuro. Serve una rifondazione a partire dal nuovo tecnico, i nomi più caldi, Pioli, Italiano, lo stesso Conte, che è un desiderio di De Laurentiis. Oggi ritorna il nome di Gasperini. Tra questi quattro nomi non ne facciamo altro. Tu chi preferiresti e perché?
Conte perché è un allenatore molto attirato secondo me dalla possibilità di aprire un ciclo a Napoli, ha le caratteristiche, all'esperienza, alla personalità, alla forza anche per imporre le sue idee non soltanto a una squadra ma anche a una dirigenza, perché qui c'è un rapporto anche tra l'allenatore e la dirigenza, ovvero la proprietà, perché poi la proprietà che conta nel Napoli, da ricostruire, perché in realtà vero che Spalletti non aveva un rapporto con De Laurentiis, però De Laurentiis sulle cose fondamentali ha seguito Spalletti, sì. Altrimenti non ci sarebbe stato un biennio segnato da un primo tempo, come lo diceva, come definiva Spalletti, il primo tempo per il terzo posto della Champions League e il secondo tempo il primo posto lo scudetto. A me farebbe piacere vedere Conte, perché significherebbe che quello che è accaduto quest'anno ha lasciato un segno, non voglio dire De Laurentiis ha imparato la lezione, perché non credo che sia questo il modo giusto di commentare le cose accadute quest'anno, però sicuramente Conte è un giocatore che darebbe, è un allenatore, chiedo scusa, che darebbe l'idea di una squadra, di una società che vuole ripartire alla grande.
E che vuole farlo nell'immediato. Gennaro, tanti gol presi, veramente il Napoli, la difesa del Napoli è un autentico colabrodo, errori individuali, errori di reparto, errori di tutta la squadra nella fase di non possesso, l'ha detto Calzona. Tu da ex difensore, cosa pensi che sia successo, che abbia determinato questa situazione? Davvero la sola partenza di Kim, con le sue caratteristiche straordinarie, ovviamente, ha potuto determinare questa situazione così triste a livello difensivo, così preoccupante?
Ma forse sì, ma anche no, perché alcuni errori sono banali, molto molto banali, che non c'entra un compagno di squadra per farti eliminare quell'errore. Mi riferisco al rigore, dove vedo Rachmani che dà le spalle alla palla, come vedo a Cagliari che Juan Jesus fa battere la palla a terra e crea disagio, come vedo Meret che tra virgolette si addormenta prima di servire un pallone. Quindi sono tutte situazioni che tu nel corso della carriera hai imparato quando facevi il settore giovanile. E quindi arrivare a questo punto e vedere questi errori, mi viene da pensare che uno, non si è lavorato abbastanza su dei sincronismi, e due, che ci sta un limite.
C'è un limite oggettivo che insomma può essere sanato con l'arrivo di uno.
Ma anche il limite soggettivo, secondo me, perché ogni calciatore c'ha sempre un limite, no? Che poi si evidenzia quando le cose vanno male.
E che quindi insomma potrebbe essere diciamo affrontato con l'acquisto di uno o due centrali forti, che sono quelli che il Napoli non ha mai avuto quest'anno. Ti ringraziamo Gennaro per essere stato con noi, ti auguriamo buon
lavoro.
Grazie
a voi, buon pomeriggio. Grazie.
Grazie a Gennaro Scarlato. L'ultima per te, Francesco, è interessante insomma immaginare, capire le prospettive di rivoluzione del Napoli. Manna dovrebbe essere appunto il nuovo DS azzurro, potrebbe addirittura rescindere il contratto con la Juventus anzitempo, insomma arrivano questo tipo di voci, poi staremo a vedere. C'è qualcos'altro che il Napoli dovrebbe fare secondo te per poter rendere più solida la sua struttura societaria, oltre ad un DS che dovrebbe essere bravo con i giovani, ma anche bravo con calciatori esperti a gestire poi situazioni anche complicate? Manna sarà all'altezza di questo tipo di compito?
Io glielo auguro. Gli auguro questo, perché è un dirigente giovane, un dirigente che ha fatto già un'esperienza importante nella Juventus, che viene qui a fare un lavoro importante, molto oneroso, però anche di grande prestigio. Diciamo che tutti questi aspetti, proprio nel 20° anno della sua presidenza, De Laurentiis deve resettare tutto, anche perché il discorso si allarga un po' dal discorso che riguarda la squadra. Io credo che si debba dare una nuova impronta all'organizzazione societaria.
Sì.
Non parlo solo di figure, di nuove figure, il direttore generale, il manager, queste cose qui di cui si è spesso parlato, ma parlo anche dell'organizzazione della rete di osservatori, perché poi alla fine questi giocatori, io credo che De Laurentiis neanche sapesse chi fosse Nathan, chi fosse Kajust, Lindstrom, e chi più ne ha più ne metta. Qualcuno glieli ha consigliato, qualcuno li ha messi sul tavolo, sono anche giocatori che sono costati tanti soldi, e quindi forse bisogna pensare anche alla rete degli osservatori. C'è un problema serio, che è quello del centro sportivo, perché Napoli dovrà andare via da Castelvolturno, dove incredibilmente per oltre 18 anni è stato infitto. E poi c'è il discorso dello stadio. Anche quello è un discorso molto importante, molto delicato, molto complesso, perché a ogni uscita di De Laurentiis sul tema Bagnoli passano pochi minuti e c'è la risposta ferma
del sindaco, sì.
Che è sindaco e commissario di Bagnoli, ricordiamo, esatto. Che chiude su Bagnoli e dà come unica strada lo stadio Maradona. Quindi penso che ci sia un discorso molto, ci siano tanti discorsi aperti per De Laurentiis, che negli anni, insomma, nelle difficoltà, lo abbiamo visto nell'estate del 2022, quell'estate che poi ha preceduto la stagione dello scudetto, De Laurentiis nelle difficoltà sembra quasi esaltarsi.
Vedremo se, se riuscirà.
Che sia questo, e intanto volevo approfittarne per fare una, non sono riuscito a dirglielo a Gennaro, fargli i complimenti per il grande campionato che sta facendo con una squadra importante come il Pompei.
Molto
bene Gennaro,
gli gireremo insomma la tua osservazione.
Facendo dei risultati importanti e lo merita perché è un ragazzo straordinario, uno dei grandi prodotti del vivaio del Napoli.
Ecco, a riprova e a riconferma di quanto è importante avere un vivaio all'altezza. Ti ringraziamo Francesco per essere stato con noi. Grazie a Francesco De Luca, responsabile pagine sportive del mattino. Arrivano le notizie da Castelvolturno, appena terminato l'allenamento, gli azzurri si sono allenati, la squadra si è divisa in due gruppi, coloro che hanno giocato ieri dal primo minuto sono stati impegnati in lavoro di scarico, gli altri uomini della rosa si sono allenati sul campo 3, iniziando la sessione con attivazione ed esercitazione tecnica finale di seduta dedicato al lavoro di possesso palla, Olivera personalizzato in campo, terapie per Juan Jesus e continui. Saremo a vedere poi la difesa che schiererà il Napoli contro l'Empoli. Siamo arrivati alla conclusione della nostra ora di Marte Sport Live, io ringrazio tutti voi per averci seguito fin qui, mi scuso con quanti non ho potuto mandare in onda tantissimi messaggi al nostro numero WhatsApp, li recupereremo in giornata. Nel frattempo ringrazio Gigi Soriani al di là del vetro in regia e lascio il microfono alle sapienti voci di Timo Suarez e Gigi Rossi. Saper su le mani.
Marte Sport Live.
Lo sai che lunedì sera c'è un unico e solo appuntamento?
Ci sono cascato di nuovo?
Il bello del calcio, tutti i lunedì! Ci sarai anche tu, Ciro Salatino?
Eh sì, conduce Claudio Mercurio!
Ma è tutto targato Radio Marte. Il bello del calcio 20:50, canale 11, Televomero.
Il bello del calcio, vi aspettiamo!